Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata del Salotto del Terrore. Io sono Andrea Mariani, finalmente, sì. E sono qui con Massimo Made.
Ciao, ci sono anch'io.
Ciao Max, vuoi un palloncino?
Galleggia. Dai, siamo bene.
Ebbene sì, perché oggi parliamo di It, giusto?
Parliamo di It e della sua controparte reale.
Esatto.
Sveleremo il nome dopo, ma probabilmente già molti lo sapranno.
Esatto. Uh-huh. E cavalchiamo l'onda anche noi, perché mi sembra giusto, no?
Sì, anche perché mi sembrava una puntata abbastanza originale, visto che deve uscire il capitolo 2 di It.
Esatto.
Molto originale. E quindi? E quindi niente, allora, Andrea.
Sì?
Parlaci un po' di It, anzi partiamo del film.
Mm-hmm.
Tu hai visto l'uno, giusto? La prima parte, il primo capitolo.
Sì, assolutamente. E devo dire che per alcune cose vabbè, mi è piaciuto chiaramente, uh-huh, perché comunque ha degli effetti speciali tali per cui... It può essere creato sullo schermo, diciamo, cosa che magari negli anni 90 non riusciva molto bene.
Sì, infatti, però io adesso non è che voglio proprio influenzarti, però voglio chiederti, ma It ti è parso una cagata pazzesca come è parso a me?
Allora ti dico che chiaramente per chi ha amato il libro, il film è una cagata pazzesca.
Sì.
Anche perché comunque manca il 70% del libro e anche il 70% delle atmosfere create nel libro.
Sì, io comunque, vabbè, sono figlio degli anni 80 come te, quindi insomma, io ho ricordo l'imprinting del primo It.
Con Tim Curry,
fatto anche così male, ma così male, pieno di errori. I bambini sì, erano tutti nella stessa classe, ma dovevano conoscersi un'altra volta quando uscivano, quindi non si capiva bene se questa gente era presa come comparsa all'interno della classe e poi dovevano di nuovo conoscersi, mm-hmm, giù alla pianura piuttosto che... Eravate tutti nella stessa classe, perché vi dovete presentare un'altra volta?
Eh sì, è uno dei primi difetti della narrazione che salta proprio all'occhio quello.
Sì. E poi vabbè, ci sono altre cose che comunque sono piuttosto pacchiane nel primo, di quello del 1990. Però...
Assolutamente, vabbè, l'interpretazione di Curry è stata fantastica.
Sì, sì, assolutamente.
Perché comunque sì, veramente truccato con niente è riuscito a creare un mostro di tutto rispetto, secondo me.
Sì, senza particolari effetti speciali, cosa che invece nella nuova versione è piuttosto abusata, a mio parere.
Sì, assolutamente, concordo. Concordo anche perché Stephen King non ha l'abitudine di mettere troppo condimento nelle cose.
No.
Forse è questo che rende i romanzi molto inquietanti, molto, molto neri, ecco.
Sì, qua ti servono il pagliaccio, devi aver paura del pagliaccio, di quello che ti propone il pagliaccio e insomma te la devi cavare così.
E poi è un po' troppo comico in alcune cose, secondo me.
Ma guarda... ci può anche stare dell'ironia, ma la comicità in effetti un po' stona, dovrebbe essere più cupo, e cosa che comunque quello del 90 lo era.
Esatto.
Era cupo nonostante tutto.
Sì.
Cane, non so se si
fantastico. Il nostro Scooby-Doo.
Il cane.
Dopo spiegheremo il perché più avanti.
Anzi, spiegheremo. Ma il protagonista invece, il nuovo pagliaccio, Andrea...
Lo sapevo che giravi a me la patata bollente che ha un nome impronunciabile.
Esatto, adesso ce lo devi dire.
E lo chiameremo Bill.
Lo chiameremo solo Bill.
Skarsgård.
No, qua ci vorrebbe Gianluca per pronunciarlo.
Skarsgård.
Sì.
Cioè, ma con un nome del genere tu cosa puoi fare?
Ma datti all'hockey, perché voglio dire, con un nome del genere o trovi un nome d'arte e la fai finita
e non rompi i coglioni.
Come sì, infatti, come quello che fa Mike Ellon, sì. Isaiah Mustafa.
Dillo 5 volte di seguito. No.
Cioè, questo si chiama Isaiah Mustafa, un nome normale, no?
Sì, assolutamente.
Oh, invece quest'altro, guardate che nome doveva avere. Stephen King comunque si è basato per la figura del pagliaccio, appunto, su un personaggio reale.
Sì, che diciamo che lui non cita mai questo personaggio, perché per ovvi motivi, perché stiamo parlando comunque di un serial killer che ha sconvolto l'America.
Sì.
Però lui, cioè, ci sono delle fortissime somiglianze con questo personaggio.
Sì, perché ha preso la figura del pagliaccio esattamente così come nella sua interezza, nella sua grottesca figura. Lo ha schiaffato nel Maine, lo ha schiaffato in diretto contatto con degli adolescenti. Esatto. Ed è esattamente quello che, se c'è, scusa, c'è il cane che è russa.
Sta troppo russando.
Chester, allora, beh, niente, non si scompone. Quindi ci sono delle analogie, perché il buon serial killer Gacy, chiamato anche killer clown, era particolarmente attratto da quelle figure giovani, da quelle figure adolescenziali.
Esatto, così come Pennywise, uguale, perché era uno sgranocchiatore di bambini.
Uno sgranocchiatore di bambini.
Sì, è grottesco, è vero, cioè, mi è uscito grotteschissimo proprio.
Cioè, lo sento persino masticare in questo istante.
Come i popcorn.
Sì. È come quando mastichi le alette di pollo e poi sputi l'osso.
Fantastico.
Che cosa faceva questo Gacy? Qual era la sua arte? In poche parole, allora, vabbè, Gacy nasce nel 1942, muore nel 1994 per iniezione letale, perché finalmente,
esatto, ce lo leviamo dal cazzo,
esatto, nel 1994 con la pena di morte, che si dica o non si dica, però
in alcuni casi è cosa buona e giusta.
Direi proprio di sì, perché allora le vittime di questo
panzone figlio di puttana
sono ben 33, ma sono quelle accertate, perché attenzione, non è detto che siano così,
esatto,
poche, perché nel periodo di attività di questo personaggio, che va dal 1972, se non sbaglio, fino al 78, in quel periodo lì sono sparite molte persone, per lo più adolescenti. Non si sa se ovviamente questi adolescenti sono spariti perché, sai, in America è facile scappare di casa.
Esatto, cioè, esatto. Che poi tra l'altro gli hanno trovato anche dei resti, a lui, tipo 28 cadaveri,
sì,
sepolti nel cortile.
28 cadaveri che lui si conservava ben bene sotto casa, sotto sepolto nella cantina. Stai fumando?
Sì, lo ammetto. Non fumate voi a casa, mi raccomando.
Non seguite il suo esempio, assolutamente.
Ci siamo solo io e un certo John Constantine. E come di copyright della Marvel.
Sì, qua volano schiaffi, sicuramente.
Cioè, noi tra querele.
Sì, già l'altra volta, mamma mia, con l'ultima puntata.
La bagascia spaziale.
La bagascia spaziale, abbiamo raccolto sicuramente una schiera di possibili assassini che verranno facciati.
Ho detto bagascia ancora?
Hai detto di nuovo bagascia.
Tu hai sentito qualcosa?
No.
Allora neanch'io.
Ha parlato lei?
No.
Neanche io?
Ho parlato io.
Ah, ecco, voce viene da vacca su muro.
Allora, le sue vittime, 28 sepolte sotto la sua casa, a un certo punto hanno cominciato a puzzare.
Esatto.
A puzzare di cosa? Di morto.
Sì, proprio di cadaveraccio, di quello serio.
Di cadavere. Hanno cominciato ad attirare bestiacce di ogni genere. Insomma, lo spazio stava scarseggiando. Quindi Gacy ha dovuto chiamare qualcuno che venisse a dare un'occhiata alle fogne, allo spurgo fognario, alla fossa biologica, perché la moglie comunque continuava a fare pressioni. John, qua c'è puzza di morto in casa. E lui diceva: ma no, sarà la spazzatura. No, la spazzatura.
Sì, perché lui era anche sposato, tra l'altro.
Sì, esatto, era sposato.
Cioè, conduceva una vita che sembrava normale all'apparenza. Cioè, noi adesso stiamo cazzeggiando, sì, chiaramente, però stiamo parlando di uno dei serial killer più efferati. Veramente ha sconvolto l'America in quegli anni.
Sì, sposato, se non sbaglio, anche con un figlio o una figlia. Non ne sono sicuro, ma penso sia così. Lui era considerato anche, insomma, un certo personaggio di rilievo nella comunità, perché comunque si dava un gran da fare sia col Partito Democratico piuttosto che comunque con le feste di quartiere, piuttosto che con la richiesta, che ne so, della manutenzione stradale. Era anche un bel rompicoglioni, insomma.
Sì.
Cioè, si dava un gran da fare e tutti lo adoravano. Diciamo che questa potrebbe essere anche una risposta esagerata alla sua infanzia, dove lui era considerato un buon a nulla da suo padre.
Esatto.
Lo considerava un grassone, ogni tanto gli tirava
gli schiaffoni, un bestemmione,
e lo chiudeva magari da qualche parte. Non contenti, a 9 anni è stato abusato anche da un amico di suo padre, e sempre perché non ci basta ancora, a 11 anni si è crepato la testa con un volo ad angelo, volando dalla, adesso non mi ricordo più se era su una giostra o qualcosa, insomma è volato giù di faccia, pam!
Sì.
Secco con la faccia per terra, si è sfrantumato il cranio, però non hanno fatto un granché perché si è ripreso quasi subito, però ha avuto per 5 anni, perché gli hanno diagnosticato soltanto verso i 16 anni, un ematoma cerebrale che glielo hanno rimosso quando ne aveva soltanto 17, e pare che questa botta potrebbe aver compromesso completamente la sua integrità mentale.
Certo.
Potrebbe essere un motivo, potrebbe. C'è da dire che comunque non ha avuto un'esistenza facile, anche se non è giustificabile.
Assolutamente.
Perché voglio dire, se dovessimo fare i conti di quanta gente non ha avuto una buona infanzia, allora dovremmo avere serial killer ogni 10 persone.
Sì, diciamo che di base probabilmente c'è sicuramente sempre uno squilibrio,
sì,
chimico.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Quello che
ha. Sì, poi tanto dipende dall'ambiente, dipende da come viene cresciuto poi il bambino.
Esatto. Poi c'è da dire che tra l'altro lui, Gacy non era matto con la bava alla bocca, cioè lui era molto molto intelligente.
Sì, assolutamente sì. Non era certo l'ultimo.
È questo che lo rendeva estremamente pericoloso poi.
Sì, perché comunque era insospettabile, il classico personaggio insospettabile.
Esatto.
La persona che tu vedi tutti i giorni, ci beve il caffè, una pacca sulla spalla, ciao, ci vediamo domani. E lui era proprio una persona di queste, una persona che
tant'è
comunque
che lui diventò Pogo il clown, appunto per adescare poi i ragazzini nelle feste, quindi era uno che pianificava i suoi delitti.
Esatto, qua poi nasce tutta la storia grottesca alle spalle di Gacy, ovvero che appunto si truccava da clown e andava a queste feste, e rende la cosa ancora un po' più raccapricciante, perché comunque era a stretto contatto con dei bambini, con adolescenti. Non è adesso, poi col senno di poi, immaginare che cosa potesse esserci nella sua testa mentre era lì che giocava con questi bambini.
Esatto.
Quindi abbiamo a che fare.
Tra l'altro c'è anche un film documentario, se non erro, giusto?
Sì, che si trova tra l'altro su Amazon Prime, se qualcuno ce l'ha. Su Amazon Prime c'è proprio la storia di Gacy, così come c'è anche quella di Ed Gein. E se non sbaglio c'è anche quella di, com'è che si chiamava quell'altro? Quell'altro con la faccia da pazzo?
Hanno tutti la faccia da pazzo.
questo ancora di più. Vabbè, mi verrà in mente. Quello che faceva anche, studiava giurisprudenza, da avvocato studiava. Vabbè, mi verrà in mente. Altro matto da legare anche lui. Comunque, Andrea, io a questo punto manderei in onda il dossier letto da Valentina.
Sì.
Che ci racconta un po' la storia di Gacy. E poi torniamo, esatto, e ne discutiamo.
Immaginate di avere 8 o 9 anni e che vostro padre si accanisca su di voi apostrofandovi con epiteti quali checca, fighetta e buono a nulla, e che tra una cosa e l'altra vi colpisca con schiaffi, pugni e vi derida davanti a tutti appena ne abbia l'occasione. Immaginate di avere 9 anni e che dopo aver subito umiliazioni di ogni genere da vostro padre, un suo amico abusi di voi. Immaginate di non poterlo dire a nessuno, perché vostro padre, quello che dovrebbe crescervi nel rispetto del prossimo, vi prenderebbe a sprangate urlandovi addosso le cose peggiori. Immaginate di avere 11 anni e di cadere dalle giostre fracassandovi la testa per terra e di dover tacere per non dover sembrare una donnicciola che si lamenta per dolori così forti che per anni vi portano allo svenimento e alla perdita di memoria continuamente, e che l'ematoma generato da quella caduta venga rimosso solamente quando avete compiuto 17 anni. Immaginate di essere nell'età adolescenziale e che mentre i vostri amici cominciano a capire di essere attratti dall'altro sesso, voi preferite starvene in disparte e isolarvi sempre di più, preferendo di gran lunga torturare piccoli animali e vedere quanto tempo impiegano a morire. Ecco, queste sono l'infanzia e l'adolescenza di John Wayne Gacy, il bambino che un giorno sarebbe diventato uno dei serial killer più feroci di cui si abbia notizia. John Wayne Gacy nasce nel 1942 da una famiglia che oggi non potremmo definire delle migliori. Suo padre, un alcolizzato, passa le sue giornate insultando il figlio mettendolo continuamente a paragone con le sorelle molto più intelligenti di lui, o almeno, in modo apparente. Gacy non ha punti di riferimento maschili, se non il padre, un uomo violento e privo di qualsiasi interesse che non siano la caccia e il baseball. Il giovane Gacy ne cerca costantemente l'approvazione, ma questa non arriva mai, arrivano solo insulti e quella parola dispregiativa continuamente ripetuta allo stremo, pussy, fighetta, parola di cui il padre abusa anche davanti ai suoi amici per ridicolizzarlo. Lui, che aveva scelto per suo figlio il nome del maschio americano per eccellenza, John Wayne. A volte le cose non vanno come i genitori si aspettano e il ragazzino sovrappeso, debole e effeminato scopre di essere anche omosessuale in età puberale. Riuscirà a nasconderlo per anni, arrivando persino a sposarsi 2 volte, scegliendo di andare contro la sua stessa natura. Quella natura che il padre definiva senza mezzi termini una cosa schifosa da pervertiti. Ma c'è anche un'altra cosa che il padre non sa. Al contrario di quanto crede, Gacy ha un'intelligenza fuori dal comune che più tardi impiegherà per scopi criminali. Svilupperà infatti una predisposizione alla manipolazione, al narcisismo e al sadismo, unici esempi di ciò che ha avuto modo di conoscere. Gacy è omosessuale, come detto poco fa, ma deve reprimere la sua vera natura perché altrimenti tutto ciò che ne conseguirà saranno solo vergogna e disonore. Gli omosessuali sono il male, secondo suo padre, e John svilupperà un modo molto personale di vedere la cosa. Non potendo essere ciò che la natura aveva deciso per lui, il ragazzo inizia a maturare un'idea molto distorta della realtà, dove essere gay è il male assoluto, ma egli stesso è omosessuale. Il suo approccio con i ragazzini inizia a scindere le sue 2 modalità. In un primo momento li adesca con del denaro, offrendo droga e alcol. In apparenza sembra un bravo uomo, ma improvvisamente accade qualcosa. Gacy diventa una furia. Punire, sodomizzare e provocare dolore fisico diventa un modo per punire se stesso come in un transfert, dove lui diventa suo padre e il ragazzino se stesso da giovane. Un ragazzino da punire e umiliare in ogni modo, e questo, scoprirà Gacy fin da subito, lo porta all'appagamento sessuale. Una volta consumata la sua furia, Gacy si calma e strangola le sue vittime guardandole morire. Più tardi, durante le varie confessioni, dirà che spesso aveva raggiunto l'apice del piacere proprio in quell'istante. Tutto questo accade tra il 1972 e il 1978, quando Gacy ha 30 anni. Una vicina di casa avvisa la polizia di aver sentito delle urla provenire dalla casa di John Wayne Gacy. La polizia esce per un controllo e non vuole crederci. Deve esserci un errore. Gacy, uno dei pilastri della società, l'uomo impegnato con il Partito Democratico, quello che si veste da pogo il clown e va a far ridere i bambini in ospedale. Impossibile, deve esserci un errore. La polizia, così come è arrivata, scambia qualche battuta con John e se ne va. Però c'è qualcosa di strano. Uno dei poliziotti nota un odore nauseante provenire da casa sua e andandosene dice a Gacy che forse è il caso di far controllare il pozzo nero sotto casa. Nello stesso periodo scompare un ragazzino di 15 anni, Robert Pist, che lavora come garzone in una farmacia dopo la scuola. Doveva incontrarsi con un signore che aveva un'impresa edile, tale John Wayne Gacy, e questo lo aveva contattato per un lavoro estivo. I genitori del ragazzo spiegarono alla polizia quali erano stati gli ultimi spostamenti di Robert ed essi finirono con l'indagare su Gacy, scoprendo che 10 anni prima era stato in prigione con l'accusa di sodomia a danno di un altro ragazzo di 15 anni. Nonostante le risonanze sinistre, qualcuno ancora non vuole crederci. Gacy viene subito messo in stato di arresto e il giudice emette un mandato di perquisizione. Non ci vuole molto a scoprire che qualcosa decisamente non va. C'è quell'odore nauseante che appesta la casa del sospettato e sua moglie glielo aveva detto 1000 volte che doveva chiamare un idraulico per far controllare il pozzo nero, ma Gacy aveva sempre rimandato cercando di sminuire la cosa. Quando la polizia arriva, oltre a quell'odore insopportabile, trova qualcosa che peggiora la situazione dell'uomo. Viene alla luce uno scatolone pieno di riviste pornografiche gay, con foto piuttosto eloquenti che ritraggono adulti e minorenni in atteggiamenti chiari, un vibratore incrostato di materia fecale e diversi oggetti appartenuti alle vittime, ragazzi scomparsi negli anni precedenti. Ma la cosa peggiore è un vano di comunicazione nel salotto della casa di Gacy, che si apre dall'armadio al seminterrato, dove si trova un vero e proprio cimitero, nel quale vengono rinvenuti 28 corpi semidecomposti e altri parzialmente mummificati di minorenni. Ecco da dove proveniva quell'odore. Di fronte a tutto questo, Gacy crollò e confessò i suoi crimini, perpetrati in 6 anni di indisturbata attività. La notizia fece scalpore non solo perché Gacy era considerato un pilastro della comunità, un imprenditore di successo molto impegnato a livello sociale, ma anche un uomo particolarmente attento alla sofferenza dei bambini ricoverati negli ospedali, a cui faceva visita vestito da Pogo il clown. Una peculiarità quest'ultima che lo ha reso famoso per le tinte grottesche e macabre a cui, con il senno di poi, si iniziò a guardare alla sua figura integerrima che lo vedeva in stretto contatto con i bambini. Le perizie psichiatriche stabilirono che Gacy era giunto a maturare una visione distorta della realtà, dove non era possibile dare sfogo alle sue pulsioni omosessuali se non attraverso le sue fantasie. Si era sposato per nascondere la propria omosessualità e si era stabilito poi nell'Iowa, mantenendo però una doppia vita dove tutto era concesso, tant'è che nel 1968 fu arrestato per sodomia e messo in carcere per 10 anni. A fronte di ciò, la moglie di allora chiese il divorzio lo stesso giorno della sentenza. Ma Gacy era dotato di una sottile intelligenza incline alla manipolazione. Fu ritenuto idoneo alla libertà vigilata e venne scarcerato dopo appena 2 anni, durante i quali apprese il lavoro di cuoco, che continuò anche dopo essere stato rimesso in libertà condizionale. Subito fu in grado di creare un piccolo impero, creando dal nulla un'impresa edile, assumendo, guarda caso, solo collaboratori giovani e di bell'aspetto, con i quali Gacy instaurava subito un rapporto di natura ambigua. Ma non solo. Gacy era un vero e proprio predatore. Percorreva le strade alla ricerca di giovani ragazzi da adescare, alcuni dei quali catturati con la scusa di essere un agente della polizia. Altri rimorchiati con la promessa di uno spinello o di soldi in cambio di sesso. La perversione di Gacy toccò il culmine quando raccontò del suo trucco del martello, una tecnica con cui giungeva all'orgasmo strangolando le sue vittime con l'uso di un cappio che stringeva man mano con l'ausilio di un martello infilato tra la nuca e la fune, girandolo sino alla completa asfissia della vittima. Continuò così per anni. Le vittime accertate furono 33, di cui 28 sepolte sotto la sua casa e altre 5 gettate nel fiume, ma pare possano essere molte di più. Gacy fu condannato nel 1980 con una sentenza di 14 ergastoli e 14 pene di morte, sentenza che venne eseguita il 10 maggio 1994 via iniezione letale. Durante i 14 anni di detenzione, Gacy poté finalmente dare sfogo alle sue visioni perverse e macabre, dipingendo quadri di clown che divennero fonte di ispirazione per Stephen King per il suo It, quadri che divennero da subito ricercatissimi dai collezionisti con il gusto del macabro e dell'orrido. negli ultimi anni
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Della sua vita, Gacy si vantò di essere riuscito ad apparire in diverse citazioni musicali e di aver dato modo di scrivere di sé su migliaia di quotidiani, lasciando quindi sfogo anche a tutto il suo narcisismo patologico. Il giorno della sua esecuzione, le sue ultime parole furono un eloquente e sprezzante «Kiss my ass», baciatemi il culo, ai genitori delle vittime, lì ad assistere alla sua morte per mano della legge.
Allora, adesso abbiamo appena ascoltato il dossier letto da Valentina che ci ha raccontato un po' la storia di Gacy e soprattutto le sue peculiarità psichiatriche.
Le sue skill, diciamo.
Sì, roba da curriculum di quelli grassi.
Esatto.
Allora, tra i suoi vari disturbi, Andrea, troviamo il disturbo istrionico della personalità che, come viene diciamo catalogato da chi si occupa di criminologia, si tratta di quelle personalità che portano all'eccesso l'egocentrismo.
Esatto, e l'emotività anche.
E l'emotività, perché comunque tutto ruota intorno a loro, ma non solo, tutto deve accadere in funzione di quello
certo.
Che loro hanno deciso, e quindi anche la manipolazione delle persone.
Esatto.
E su questo Gacy era un maestro, perché voglio dire, riusciva a spacciarsi come poliziotto e a acchiappare la gente per strada, abusare di loro, nel senso
esatto.
Che troviamo una testimonianza di un ragazzo che era stato appunto fermato da Gacy per strada, che si spacciava come un poliziotto, dicendogli che non avrebbe sporto denuncia per non mi ricordo più esattamente quale motivo, mm-hmm. E che non l'avrebbe messo in galera se lui avesse offerto qualche servizio particolare,
mm-hmm.
Quindi riusciva a manipolare la gente, ma non solo, perché comunque ricordiamoci che lui è stato sposato per anni con una donna che non ha mai sospettato niente.
Esatto, sì, ci sono delle leggende metropolitane per le quali lui aveva costretto un ragazzo di 16 anni ad andare a letto con lei davanti a lui, però non è accreditata la cosa, diciamo.
No, anche perché possono essere successe veramente tante cose in quelle
esatto.
Quattro mura, quindi però non credo, cioè sinceramente non penso che Gacy, perché ricordiamoci che stiamo parlando di una persona estremamente intelligente,
esatto,
è riuscito per anni a nascondere le sue perversioni, quindi
esatto.
Risulta strano che potesse fare un errore del genere, che potesse manifestare alla persona che più si fidava di lui, perché immagino che la persona più fidata per Gacy fosse sua moglie, immagino.
Certo.
Così come sua madre. Addirittura sua madre era tenuta completamente all'oscuro da qualsiasi tipo di stranezza, perché comunque Gacy...
lui sembrava proprio una persona normale, tant'è sì. Che una delle foto più famose che ha fatto più scalpore è quella che lo ritrae con Rosalynn Carter, che era la moglie del presidente degli Stati Uniti dell'epoca, che era Jimmy Carter.
Esatto.
Quindi una foto del genere era sconvolgente, perché lei ha dato la mano a quello che poi è diventato uno dei criminali più allucinanti di quel periodo.
Esatto, credo che fosse già in attività da meno 3 o 4 anni quando
sì.
Quella.
Sì.
Insomma, una faccia di merda senza paragoni. In più abbiamo, oltre al disturbo istrionico della personalità, anche un disturbo narcisistico.
Mm-hmm.
Qui Quindi lui si credeva onnipotente, come tutti i narcisisti, l'onnipotenza è alla base. E sono tutti elementi che solitamente ricorrono con molta facilità nei serial killer. Cioè, se noi vogliamo fare il profilo di un serial killer, uno può essere sadico, può essere non sadico, può essere uno che agisce in funzione di voci che sente nella testa o di pseudo voci che crede di sentire, come
nel 95% dei casi sono tutti narcisisti, assolutamente.
Esatto, lo fanno perché sanno di essere capaci di farlo e osano sempre di più.
Esatto.
Perché partono sempre tutti con un basso profilo e poi pian piano cominciano a usare sempre di più. Ad esempio, di solito un classico è quando il serial killer inizia la sua carriera caricando su in macchina delle prostitute.
Esatto.
Perché poi chi
e vuole... poi compone proprio la scena del delitto che poi gli inquirenti vanno a trovare. Uh-huh. In molti casi loro la compongono proprio, quindi già lì si vede comunque un accenno di narcisismo.
Sì, infatti, ma a volte non c'è soltanto il narcisismo, perché ad esempio se prendiamo il nostro mostro di Firenze, quando lui aggrediva le coppiette in macchina, cosa faceva? La prima cosa era metterle fuori uso, sparava.
Certo.
Non aggrediva, non stuprava subito, lui prendeva, sparava, ammazzava tutti e due.
Esatto.
Quando gli andava bene, perché a volte... qualcuno sopravviveva e se lui si accorgeva che comunque qualcuno era sopravvissuto lo seccava comunque con un secondo colpo.
Certo.
E succedeva questo nella dinamica: trascinava la donna fuori dalla macchina e la trascinava almeno 10-15 metri, la violentava, abusava di lei in tutti i modi possibili e immaginabili, asportava organi, dopodiché tornava alla macchina e finiva se non era già morto, o comunque anche se era morto, prendeva a coltellate l'uomo, il ragazzo.
Esatto.
Questo perché, secondo uno psichiatra, questo tipo di comportamento è un continuare a rivivere un'esperienza negativa vissuta dal serial killer. Probabilmente Pacciani, quando lui era già stato arrestato da giovane perché aveva ammazzato un tizio che aveva pizzicato nelle braccia della sua ragazza, cosa ha fatto? Probabilmente ha voluto ricostruire quel tipo di situazione. In che modo? A lui hanno portato via la donna, lui vuole portare via la donna a qualcun altro.
Certo.
E quando lo fa, abusa di lei in tutti i modi possibili e immaginabili. E poi torna da lui e lo accoltella per affermare la sua supremazia.
Esatto, esatto.
Anche se è morto. Però deve ricostruire. E questa risulta una delle firme del serial killer.
Certo.
Quindi abbiamo questo tratto che adesso sto fumando io.
E allora?
Non fatelo a casa, mi raccomando.
Pubblicità progresso.
Oltre al disturbo narcisistico, abbiamo anche il sadismo.
Esatto.
Perché Gacy cosa faceva oltre a ammazzare le sue vittime?
Faceva proprio delle pratiche sessuali incrociate con il sadomasochismo.
Era abbastanza brutale in quello che faceva.
Assolutamente.
Cioè, introduceva oggetti, faceva cose che, vabbè, adesso io non so quando ascolteranno questo podcast, ma io mi fermerei qua.
Esatto.
Ancora, cioè, magari sono tutti a tavola a mangiare. Oh, ci sono i due coglioni che stanno parlando di Gacy. Ascoltiamolo, intanto sforniamo il pollo. Ecco.
Facciamo il pollo.
Cara, è pronto l'arrosto?
Wow, la nausea adesso.
Con un bel polpettone, Andrea, un bel polpettone, una roba autunnale.
Non guarderai mai più un pollo con gli stessi occhi.
No, l'ho mangiato oggi.
Fantastico proprio.
E quindi niente, il sadismo è un altro tratto importante del serial killer, perché riesce a far capire al criminologo, comunque al profiler, il suo grado allo stesso tempo di onnipotenza, perché tu più infierisci sulla vittima, più tu ti senti potente.
Esatto. Nel caso di Pacciani, ad esempio, lui aveva anche i famosi compagni di merende che sfruttava in tutti i modi.
Sì.
Loro erano nella loro follia meno folli di lui, comunque.
Sì, sì. Ma vabbè, poi c'era Torsolo, adesso non mi ricordo più, ma lo chiamavano Torsolo, che è quello mm-hmm. che al processo era più vecchio, forse un rimbambito brasato pochi. Che gli hanno chiesto: senta, ma lei cosa fa nella vita? E lui ha risposto: e niente, io e il Pacciani si andava a fare merenda.
Cervagni, che sì. lavoro fa lei?
O io sono stato a fare delle merende con i Pacciani. No,
scusi un attimo. Oh,
allora, non ho...
Vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire.
Sì, fantastico.
Gliel'ho detto, diceva, ti ricordi anche se andava a fare delle merende.
Poi è il famoso che in tribunale si è messo a fare il segno dei nazisti, ha
sì.
proprio degenerato a un sì, certo sì, punto.
Dio che voglio tutte le lette che l'avete voi in corte d'assise. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Ultima parola, vivi duce il lavoro e la libertà, ritorneremo prima
basta,
o dopo.
Portalo fuori, via.
Bene, grazie Presidente.
No, Vanni, fuori.
Che il pretore stava per scavalcare il andare a prenderlo a sperle
e inchiodargli la lingua al tavolo.
Un coglione fatto e finito. Vabbè, è morto. E comunque, vabbè, Pacciani si presta a tanti risvolti. Tra l'altro un giorno ne parleremo, perché secondo certe teorie pare che il mostro di Firenze fosse Zodiac.
Secondo altre teorie invece, e qui poi ci sarà l'approfondimento epico della puntata, mm-hmm. Il mostro di Firenze faceva omicidi su commissione.
Anche, esatto.
Sì. E quindi sarebbe veramente interessante fare una puntata dedicata.
E qua veramente ci taglieranno la gola. Perché comunque i nomi che sono usciti da quelle indagini sono nomi importanti.
Veramente grossi, sì.
Molto grossi, insomma.
Fermiamoci qua, per l'amor di un Dio.
Sì, sì, ancora che tornano quelli della P2. Vabbè, l'ho detto. Sì.
Hai troppo detto.
L'ho troppo detto. Vabbè.
Cioè, ci manca solo la famiglia Rothschild e poi vabbè, siamo a posto.
Ma io sento... Sai che non sento più gli uccellini cantare? Cosa sta succedendo?
Anch'io uguale.
Che cosa abbiamo detto?
L'ho trovato. Non so come l'abbiamo trovato.
Scappa Martin! Siamo stati rovinati dai troppi film degli anni Ottanta.
Sì, assolutamente.
E poi, Andrea, c'è il piatto forte. C'è il piatto forte, che è l'omofobia interiorizzata.
Sì.
Allora, Gacy era assolutamente omosessuale. Chiaramente in quel periodo non era proprio la cosa più sana dichiarare di essere omosessuali, perché rischiavi di essere criccato di mazzate.
Assolutamente.
E di finire pure in galera.
Infatti c'è un richiamo a questa cosa anche nel libro di King,
mm-hmm.
in It.
Sì.
Cioè le prime vittime dell'It che ritorna dopo 27 anni
mm-hmm.
Sono due omosessuali.
Ecco, Gacy... pare che abbia avuto questa omosessualità latente. Mm-hmm. Allora, l'omosessualità latente cosa comporta in certi casi? O un'esplosione a un certo punto del tuo vero lato naturale, che è quello di essere omosessuale, e allora diventi omosessuale e dai libero sfogo alla tua natura, mm-hmm. oppure ti rende così tanto frustrato, perché comunque a monte esistono tutta un'altra serie di meccanismi che possono essere stati, non so, in adolescenza il bullismo, tuo padre che ti chiamava effeminato,
certo.
buona nulla, grassone,
e anche patologie mentali,
patologie mentali e tutto, sfocia nell'odio verso l'omosessuale. Questo perché? Perché l'omosessuale si comporta come tu vorresti, perché tu sei omosessuale.
Certo.
E allo stesso tempo questo te lo fa odiare. L'odio esatto. può di questo tipo può allora in questo caso sfociare nel sadismo. Da qui il sadismo è tutto quello che ne comporta.
Esatto, perché poi lui ne ha dato un esempio grottesco,
sì,
estremo, diciamo.
Esatto, perché quello probabilmente era il momento in cui veniva fuori la vera natura di quell'uomo, perché lui non è che si limitava ad avere rapporti con questi adolescenti, no. Non si limitava neanche a sparargli: sei omosessuale, ti odio. Non sei omosessuale, ti odio lo stesso perché non posso averti, ti sparo. No.
Infatti noi stiamo evitando, cioè ci stiamo scherzando sopra chiaramente, stiamo evitando di parlare dei singoli omicidi proprio perché sono al limite del nauseante, ecco.
Sì, sì.
Vorrei fare questa precisazione a chi ci ascolta, ecco, per non infierire troppo e rendere la cosa un pochino più leggera, ecco.
Sì, anche perché comunque di solito il problema dei serial killer è che tante volte vengono mitizzati.
Esatto, e noi vorremmo evitare questa cosa.
Esatto, un po' come accade con Jack lo Squartatore. Jack lo Squartatore, esatto, ormai è un mito. C'è gente, esatto, che si traveste da Jack lo Squartatore, ok.
No, anche perché il problema di questa puntata, diciamo che noi lo paragoniamo chiaramente a Pennywise, quindi vorremmo evitare che la cosa venisse mitizzata, perché qui stiamo parlando di uno squilibrato reale,
sì,
di un mentecatto allucinante che ha fatto delle cose pazzesche a dei ragazzini, quindi...
Sì, 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 infatti anche perché poi il risvolto è appunto questo, che... la mitizzazione di un serial killer comporta l'accettazione anche dei suoi reati.
Esatto.
Perché tu cos'è che apprezzi di un serial killer? Puoi apprezzare magari la sua mente, perché comunque la mente di un serial killer è molto particolare. Può essere attratto dal suo modo di pensare, può essere attratto dalle sue gesta, perché è riuscito a fregare materialmente, certo, comunque un esercito di poliziotti, di agenti, esatto, dell'FBI è riuscito.
Però spesso la gente dimentica che in realtà sono squali affamati.
Esatto, cioè sono assassini, è gente che hai mitizzato 5 minuti fa, però la stessa cosa potrebbe capitare a te.
Esatto.
Potresti essere in giro una sera, qualcuno ti acchiappa in un vicolo, ti fa la
hai
testa.
Hai detto te in modo strano, però no.
Sì.
Mi sono guardato dietro le spalle quando hai detto.
Stai molto attento perché dalle parti dove abiti tu
bevo.
Ecco, bevi dalle parti dove abiti tu. La gente non è mica tanto a posto, eh.
Sì, soprattutto c'è Tiziano Sclavi. È praticamente,
infatti,
il mio vicino di casa.
Infatti,
e anche lui non è mica tanto normale.
No, ma quello è proprio il clou. Però da quelle parti, se non sbaglio, nel Varesotto, è molto di moda andare nei cimiteri a fare messe nere.
Sì.
Quindi diciamo che ci sono, vabbè, un po' in tutta Italia succede, però c'è una concentrazione nel nord della Lombardia che...
Di, insomma, attivisti proprio.
Sono attivisti, sono dei convintoni assoluti. Sì. E comunque, Andrea, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Io vorrei aggiungere che sei un debole Harry Potter e perderai ogni cosa. Questa te la dovevo.
Sei proprio un coglione.
Questa te l'avevo promessa tempo fa, te la dovevo.
È vero, è vero. Oh mio Dio. Comunque, Andrea, racconta adesso, vabbè, abbiamo parlato di John Gacy. Vuoi parlarci un po' di programmi, cose varie che stai seguendo, progetti, qualcosa? Che, visto che la gente non ti sente da una vita.
Allora sì, intanto mi scuso assolutamente con tutti per questo periodo di silenzio, ma ho avuto, diciamo, degli impedimenti lavorativi. Come diceva Gianluca in una puntata, abbiamo avuto dei problemi, diciamo, a incontrarci tutti e mettere insieme delle puntate, cosa che adesso cercheremo di ovviare, chiaramente, e il salotto tornerà con delle novità, alcune anche divertenti, perché no, delle piccole curiosità come la nuova veste grafica, diciamo così, e poi la introdurremo più avanti.
con questa puntata
io ho in ballo un libro, un libro che è un horror per ragazzi,
sì,
che sto già scrivendo.
Ce n'avevi accennato qualcosa, cioè io ti avevo tirato fuori dalla bocca con le pinze le parole.
Esatto, ecco. Posso dire anche il titolo provvisorio, che si chiama Hai paura del buio? Come domanda proprio,
okay.
Dove i protagonisti appunto saranno dei ragazzini tra i 14 anni e i 16 più o meno, e niente, si svolgerà in un paese reale. E tra l'altro io a settembre ho un incontro con il preside di una scuola per organizzare una sorta di giornata studio all'interno di una classe, una classe reale delle medie, delle scuole medie.
Non è che
prendere degli appunti che mi servono per poi andare a costruire dei capitoli. appunto perché io e te siamo, diciamo, gli scrittori dell'horror, ma anche che si basano sul realismo, diciamo, sul verismo, ecco.
Sì. Ma dimmi Andrea, ma tu a scuola non è che ci vai vestito da clown?
Non lo vuoi un bel palloncino colorato?
Potrebbe anche essere.
Oh, cazzo!
In linea col serial killer.
Esatto.
Oh mio Dio.
E niente, quindi c'è questo progetto in ballo che spero di concludere al più presto e poi andare in pubblicazione, in stampa.
Molto bene, molto bene. Tra l'altro abbiamo anche in canna un ciclo di puntate un po' particolari dove vi racconteremo un po' di cose su come produrre da soli che cosa, Andrea?
Un libro. Questa Quindi volta... parleremo di autopubblicazione in questo caso.
Esatto, anche perché nel nostro caso vogliamo non soltanto dare le indicazioni generiche come danno tutti, allora è meglio che pubblicate da soli il vostro libro perché così almeno è... Ho capito, ma a chi mi rivolgo? Ecco, noi cercheremo di compensare queste carenze, nel senso troveremo delle persone che saranno dei professionisti, chiaramente, disponibili.
Esatto.
A dare il loro operato per aiutarvi, voi che avete scritto un libro che volete pubblicarlo da soli con le vostre forze, e quindi vi daremo tutte le indicazioni, le persone da contattare che vi potranno dare una mano in tal senso.
Esatto, poi ci sarà Gianluca che sarà alle prese con un porno,
sì,
prodotto
sì.
Dal salotto del terrore Inch.
Sì, sì.
No, poi... prenderò le mazzate la Gianluca per questo.
Sì, è probabile.
Però a parte gli scherzi proveremo anche a fare delle puntate in live su Instagram con un metodo che non ci è mai riuscito, Max. Sì, e quindi proveremo appunto a fare questi video live con me, Massimo e Gianluca.
Esatto, e saranno particolarmente croccanti perché... vabbè, poi lo faremo e lo capiranno.
Esatto.
Le solite notizie a cazzo, dette così, proprio che non ci
buttate lì, no?
Maledizione! Mi ha voglia di spaccare tutto. Bene, allora concludiamo qui questa puntata. Noi vi ricordiamo
qualcuno
che...
Qualcuno da salutare, qualcuno da ringraziare.
Allora, l'elenco è sterminato, come al solito. Io saluto sempre i soliti personaggi. Qui che non faccio di nuovo il nome, perché sennò tutte le volte dicono, ma che cacchio. Siete compagni di merenda, l'abbiamo capito? Sì, sì, siamo compagni di merenda.
Io Quale sono stato a fare delle merende con i pacciani.
Esatto.
Sono le solite persone. Però, in questo caso, saluto anche il famoso D'Artagnan, a cui dico, io non riesco a trovare il tempo di rispondere alle tue chilometriche email.
Ciao D'Artagnan.
Abbi pietà di me, ma prima o poi ce la farò. Ah, tra l'altro... altra precisazione, abbiamo aperto il famoso creepypasta già da un po', stiamo cominciando a raccogliere un po' di esperienze personali che poi prima o poi racconteremo nelle varie puntate dello show.
Esatto, esatto.
Quindi, Andrea.
Allora, io passo i miei saluti, vorrei salutare Bye. Mary Blindflower. Che è una scrittrice come noi, molto, molto carina come persona, ho avuto modo di parlarci tramite Messenger, conoscerla un pochino nel virtuale. E poi vorrei salutare due piccoletti in realtà, che sono due ragazzini che sono nostri fan. Uno è Diego Cappellino e l'altra è sua sorella Maya Cappellino.
Cioè tu stai dicendo...
Gliel'avevo promesso e quindi devo farlo.
Ok, allora li salutiamo e quindi mi stai dicendo che stiamo traviando dei ragazzi così giovani?
Assolutamente.
State crescendo benissimo. Bene, vi salutiamo, vi consigliamo, anzi vi esortiamo, nonché vi obblighiamo a dare un'occhiata all'info box per trovare tutti i riferimenti, dove seguirci, dove venire a guardarci, insomma ci saranno novità grosse come al solito e tanti saluti.
Assolutamente.
Ragazzi, si conclude qui anche questa puntata, ci risentiamo alla prossima, addio.
E questa notte mi raccomando non dormite.
Certo che galleggiano, Giorgi, galleggiano tutti, e anche tu se verrai qua giù con me galleggerai, Giorgi!